Buonasera a tutti, provo a darvi una chiave di lettura di quelle che sono un po' le dinamiche cosiddetti flussi dei pazienti, pur nella consapevolezza che ovviamente la letteratura organizzativa e anche i riferimenti normativi di questi anni ci dicono che il sistema sanitario deve lasciare la visione ospedalocentrica per prendere nuove chiavi di lettura e nuovi assetti appunto organizzativi. Però la prima domanda, se possiamo vedere la slide successiva, la prima domanda dalla quale forse è bene partire per capire se il nostro sistema funziona e dà le risposte concrete sulla base dei fabbisogni di salute è come si spostano i pazienti per ricevere le cure. Noi sappiamo che i nostri servizi vengono sempre più valutati come sistemi, quindi insiemi di servizi piuttosto che strutture singole. Proprio perché il modello che adesso un po' è il mattone fondamentale del nostro sistema è il modello a rete sul quale si basa tutta la nostra organizzazione. E questo fin dalla istituzione del Servizio Sanitario Regionale del 2004, che dice che le aziende sanitarie, scusate questa introduzione, però forse ci dà la chiave di lettura per poi fare delle riflessioni dopo. Le aziende sanitarie sono articolate in distretti sanitari, appunto, e organizzate con il modello dipartimentale. E questo ci dice un po' il livello di autonomia territoriale che dobbiamo tenere. Quindi, prima di tutto, riuscire ad essere autonomi a livello distrettuale, poi a livello provinciale e di seguito aziendale. Ma come facciamo a scalare questi livelli? Lo facciamo sulla base delle indicazioni di un'altra norma quadro che è già stata citata, che è il decreto 70, che è anche ricordato come volumi ed esiti, perché ci dice che i bisogni di salute semplici, cioè un po' più a bassa complessità, ma anche ad alta prevalenza, cioè quelli più diffusi, devono trovare risposta vicino a casa o comunque nei presidi e nel caso di comunità o negli ospedali più vicini alla residenza del paziente, mentre è importante centralizzare i casi più complessi, perché questo ci consente di tenere una casistica alta, che vuol dire che ci dà la possibilità di mantenere anche una competenza dei professionisti che ci garantisce la sicurezza e la qualità. Bene, quindi noi siamo nel distretto di Rimini e le risposte che dobbiamo dare le andiamo a collocare in questa, ecco, chiave di lettura. Nella prossima slide vediamo dunque qual è l'autonomia territoriale delle altre aziende regionali. Quindi abbiamo preso il pre-Covid, l'anno 2019, e l'ultimo anno, che ovviamente è provvisorio perché i flussi regionali ancora non hanno concluso l'analisi. Quindi vediamo che nel 2019 la media regionale di autonomia territoriale era circa dell'85%, cioè vuol dire che l'85% dei residenti trova risposta negli ospedali che sono nel loro territorio, l'85%. E nel 2022, quest'anno, è salito al 90%. Ok? La nostra azienda, complessivamente l'azienda della Romagna, aveva prima del Covid il 90%, quindi aveva già un'autonomia più alta, ed è passata al 94,8%, quindi un 95%. L'incremento dei tassi di autosufficienza territoriale è verosimilmente legata al fatto che abbiamo recuperato tutti i casi pregressi di chirurgia e quindi tutte le aziende hanno dovuto aumentare molto l'attività per andare a recuperare i cosiddetti pazienti scaduti nelle chirurgie e questo ci ha consentito di aumentare un po' quella percentuale. Nella prossima slide andiamo a vedere dunque qual è la percentuale di copertura dei residenti dei comuni della Unione dell'Alta Valmarecchia. Quindi partivamo con una copertura del 92%, se vi ricordate era 85% su base regionale e 90% su base aziendale. E quest'anno, sebbene comunque i flussi non siano ancora completi perché appunto dobbiamo concludere le analisi, siamo al 96%. Questo vuol dire che il 96% dei residenti di questi 10 comuni riesce a trovare una risposta nell'ambito dell'azienda, però vogliamo anche andare a vedere qual è il tasso di pazienti che trova risposta a livello provinciale, che è ad oggi l'83%. La risposta che viene data presso l'ospedale Sacra Famiglia dei residenti di questi 10 comuni è dell'11% e un altro 11% viene garantito dall'ospedale di Sant'Arcangelo. Nella prossima slide vediamo che allora la slide precedente ci ha mostrato che comunque l'autosufficienza territoriale non è calata, anzi si è mantenuta e verosimilmente a flussi completi vedremo che cresce. Nonostante questo, con il ridisegno aziendale, soprattutto delle chirurgie nel quale il blocco operatorio di Nova Feltria è stato inserito, con l'incremento di attività si è assistito anche a uno spostamento di pazienti provenienti da altri comuni per farsi operare presso il nostro ospedale. Ecco, andando avanti, vediamo quali sono insomma, gli andamenti che abbiamo visto nel corso degli anni. Cioè, le chirurgie sono passate da circa 800 casi all'anno nel 2019 ad arrivare a circa 1700 quest'anno, con una proiezione di cui avremo risultati a febbraio, quando si chiudono i flussi regionali. Nella prossima slide vediamo il contributo delle singole discipline per la chirurgia. Vedete che sono tutte no, non sono linee rette, perché la pianificazione delle sale operatorie deve essere proporzionale alla consistenza delle liste d'attesa, cioè sulla base di quanti pazienti ci sono in attesa nelle varie discipline, andiamo a rimodulare la programmazione delle sale. Però vediamo che comunque la parte del leone la fa la chirurgia generale, che quest'anno ha mantenuto comunque, e probabilmente questo è una quota sottostimata rispetto a quello che vedremo poi a flussi chiusi. Quindi la chirurgia generale ha cresciuto la sua casistica, è cresciuta anche in rosso la chirurgia vascolare che è sotto, che ha preso spazio temporaneamente di parte dell'ortopedia, tipicamente la chirurgia della mano, perché in una certa fase abbiamo visto che comunque c'era una consistenza di lista inferiore, quindi abbiamo dato più spazio a una casistica che invece era più numerosa. Ecco, io direi che questo in estrema sintesi. Sì, i 1000 interventi del 2019 raccolgono sia gli interventi eseguiti in regime di ricovero che quelli in regime ambulatoriale. E quest'anno chiuderemo a circa 1700.
Buonasera a tutti, Antonella D'Appozzo, direttrice Unità Cure Primarie di Rimini, provincia di Rimini. Buonasera a tutti, grazie per l'invito perché è un'occasione bella di crescita, spero reciproca, per me sicuramente. Allora, adesso passiamo al territorio. Avanti, ecco, ancora avanti, ecco, Questo è un po' così, una sintesi della situazione della medicina generale che conoscete benissimo dei vostri comuni. E, questo è un comune, questo è un insieme di comuni che ha, come è stato ricordato anche prima, delle caratteristiche geografiche particolari, perché appunto è un insieme di comuni molto esteso, con una densità abitativa molto bassa, e che ovviamente accomuna questo territorio da altri territori che fanno parte della nostra azienda e di tutte le aziende della Romagna, perché abbiamo comunque una dorsale appenninica montana che comunque interessa trasversalmente un po' quasi tutte le aziende, se non tutte, forse Ferrara non ha. Ecco, come sapete benissimo, insistono 12 medici di famiglia su questo territorio, che sono strutturati nelle forme associative che vedete, cioè 5 medici hanno una medicina di gruppo la cui attività è svolta all'interno della casa della comunità qui a Nova Feltria. Sempre a Nova Feltria c'è una medicina di rete che ha una sede che accomuna 3 professionisti, un'altra medicina di rete accomuna altri 3 professionisti che ha una sede soltanto di riferimento a Sant'Agata. Voi sapete che le medicine di gruppo hanno come requisito la condivisione di spazi fisici, la medicina di rete invece è soltanto il coordinamento degli orari di ambulatorio, e con alcuni vincoli che accomunano anche la medicina di gruppo, quindi la chiusura non prima delle 19, l'apertura 5 giorni mattina e pomeriggio, e la condivisione della cartella clinica che era stata richiamata prima, proprio per la condivisione delle informazioni cliniche del paziente e la possibilità di ricettare in totale sicurezza, perché il medico accede a tutte le informazioni della storia clinica del paziente, comprese per esempio le allergie. E abbiamo anche il 12° medico e una dottoressa, la dottoressa Donati, che è un incarico provvisorio che abbiamo posto circa 1 anno e mezzo fa su una zona carente. E vi volevo far notare questo dato: il numero medio di assistiti per ogni medico qui nella Valmarecchia è di 1381, quello medio regionale è di 1378. Questa totale sovrapposizione fa molto pensare, perché ultimamente, con la carenza dei medici, come è stato più volte ricordato, sono proprio le aree montane, collinari, rurali a essere meno attrattive per una serie di fattori che potete immaginare. Per cui normalmente le carenze dei medici si concentrano proprio in maniera molto più forte nelle aree, appunto, nelle aree come questa, nelle aree più distanti dai centri, dove la logistica magari è meno facile. Invece Nova Feltria si sta ancora salvando, a differenza di altre aree di uguali condizioni orogeografiche. Di fatto la situazione della risposta medica, della presenza medica qui, è ancora fra le migliori. Abbiamo situazioni in altre parti dell'azienda molto molto più drammatiche. E, dicevo, a prescindere dalle forme associative, quindi 5 medici a Nova Feltria, le altre medicine di gruppo e le medicine di rete, tutti i medici del nucleo contribuiscono a coprire l'assistenza medica all'interno della casa della comunità, in quello che chiamiamo ambulatorio H10. Voi lo saprete sicuramente, i medici a turno coprono questo ambulatorio sempre aperto dalle 9 del mattino alle 19, dove ogni paziente, negli orari di chiusura del proprio ambulatorio, del laboratorio del proprio medico, può, per situazioni urgenti, ricettazione urgente, recarsi liberamente, e ovviamente lì il medico di turno ha accesso alla cartella clinica e quindi può accedere in totale sicurezza alla storia clinica del paziente e alle sue necessità. Questo è molto importante. Il nucleo di Nova Feltria fa parte dei 14 nuclei della nostra azienda, del nostro ambito, della nostra provincia. Sono tutti nuclei strutturati, che vuol dire che i medici hanno strutturato questo tipo di servizio, questo tipo di risposta alla popolazione. E andiamo avanti. Ecco, io ho fatto la fotografia, venuta non benissimo, di un testo che avevo sotto mano questi giorni, per farvi vedere cosa sta succedendo alla medicina generale nella nostra regione. E la nostra regione è una delle regioni con l'assistenza territoriale più avanzata in Italia. Voi vedete che i medici di famiglia stanno diminuendo per tante ragioni che conoscete benissimo, per cui in 7 anni abbiamo perso il 12% dei medici, 370 medici. E questo è passato quindi dal 2014 a oggi. A destra vedete l'andamento, la proiezione fino al 2030. Vedete che L'Annus Horribilis sarà il 2026, quando raggiungeremo il minimo storico di 2413. Questa è una proiezione calcolata sull'età media, quindi sui pensionamenti, sul raggiungimento dell'età massima nei prossimi anni e anche su una proiezione di coloro che vogliono andare via per altre ragioni, trasferimento, eccetera, eccetera, prima dell'età massima pensionabile, fatta sullo storico. E ovviamente, parallelamente alla diminuzione dei medici, dopo il 2006 dovremmo avere un rialzo, e si alza il numero medio di assistiti e la linea rosa per ogni medico, ovviamente. Avanti. Ecco, nonostante questa fatica e questa diminuzione, che ovviamente ha interessato anche Nova Feltria, però i medici sono distribuiti in tutti i comuni, dove si può anche nelle frazioni più piccole. Abbiamo la pediatra che ha 3 ambulatori e comunque l'azienda si è attivata insieme appunto ai medici per contrastare questa carenza di medici che purtroppo, come dicevamo, è un fenomeno nazionale se non europeo. E cosa abbiamo fatto? Nel numero di Nova Feltria abbiamo aumentato a 1800 i pazienti assistibili da ogni medico, l'abbiamo fatto qui e Reccione, per dire che queste situazioni di difficoltà non caratterizzano soltanto l'entroterra ma anche i centri abitati costieri. E abbiamo attivato una nuova zona carente a Montecopiolo, con vincolo a Montecopiolo, sui suggerimenti anche che avevamo avuto. Vincolo vuol dire che il medico, fra gli ambulatori che deve aprire, per forza ne deve aprire uno anche a Montecopiolo. Non il principale, come si diceva una volta, perché non verrebbe nessuno medico ad aprire un ambulatorio principale a Montecopiolo, non può sopravvivere, ma uno degli ambulatori invece sì. E abbiamo, questo la conoscete già, la dottoressa Donati l'abbiamo incaricata 1 anno e mezzo fa sulla zona carente che non era stata coperta a Casteldelci, e poi per il pensionamento imminente del nostro amatissimo dottor Rinaldi abbiamo già chiesto la disponibilità dei colleghi che provvederanno a coprire, vedremo con che modalità, l'ambulatorio che lui teneva a San Leo Alta. Questo per quei 270-263 assistiti, magari anziani, che sono residenti a San Leo, che vorrebbero mantenere comunque la presenza di un medico legato al borgo. Avanti? Sì, andiamo avanti. Avanti. Incendio sulla continuità assistenziale, è presente una sede di guardia medica, voi sapete il medico di famiglia copre dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica abbiamo l'ambulatorio di guardia medica, oltre ovviamente la copertura notturna per le chiamate notturne. A destra, in quel piccolissimo diagramma, vedete che il numero delle visite domiciliari e ambulatoriali sta riprendendo, dopo il grande calo del 2021, sta riprendendo i volumi normali precedenti al Covid. Il 2020 in realtà è l'anno del Covid, ma questi dati, essendo dati fondamentalmente invernali, perché le visite a domicilio vengono chieste soprattutto nell'arco invernale, in realtà fanno riferimento ad un mondo epidemiologico precedente al Covid, cioè fino a febbraio. Avanti. Ecco, l'ultimo affondo. Nella casa di comunità, una delle 3 funzioni fondamentali, che è l'accoglienza, la identificazione del bisogno di salute di quella persona e la sua stratificazione e la risposta attraverso percorsi integrati, ovviamente trova luogo proprio in questa casa di comunità, che è una di quelle più avanzate che abbiamo, quelle in cui i progetti di presa in carico hanno maggiore sviluppo. Andiamo avanti. Ecco, vengono seguiti nell'ambulatorio integrato medico, infermiere e specialista 414 pazienti. E vedete a destra le patologie e vedete a destra sempre il confronto dal 2019, sono sempre in aumento, e abbiamo attivato adesso anche per lo scompenso anche lo specialista dedicato. Vuol dire che i pazienti con scompenso, anziché andare al CUP a prenotare la visita cardiologica una volta ogni 6 mesi, gli verrà prenotata dall'infermiere direttamente all'interno della casa di comunità su delle visite appunto dedicate. Andiamo avanti. Ecco, adesso l'ultima cosa, la telemedicina. È uno dei progetti di punta che interessa la Valmarecchia, e la casa di comunità di Nova Feltria è la prima in cui sperimentiamo questa progettualità molto molto importante, che ci consente di tenere a casa il paziente attivando delle modalità appunto telematiche di monitoraggio delle sue malattie. E abbiamo iniziato a fine dicembre, quindi pochi giorni fa, poche settimane fa, con i primi 3 pazienti, e attiveremo i prossimi pazienti adesso nell'anno prossimo fino a un massimo di 100. Abbiamo ordinato 100 kit di telemedicina e i mesi precedenti ci sono serviti per fare formazione, perché è un'attività nuova per la quale dovevamo formare anche i professionisti. Adesso in 2 minuti vi dico, anzi in 1 minuto vi dico che cos'è. Avanti. Ecco, ad ogni paziente viene dato un tablet collegato via Bluetooth a una serie di dispositivi, quindi il misuratore per la pressione, la bilancia, il saturimetro, il glucometro, il misuratore dell'attività. E vengono registrati i parametri che vedete a destra e il paziente cronico da casa invia, collegandosi attraverso questo tablet ad una centrale operativa che è dentro la casa di comunità, i dati. Lo fa a cadenze stabilite. Nella casa di comunità abbiamo l'infermiere dell'ambulatorio pubblicità che, quando è il momento, visualizza tutti i parametri inviati e li monitorizza. Dopodiché fa una serie di operazioni. Se sono alterati, chiama immediatamente il paziente per capire se c'è stata un'anomalia nella registrazione, c'è stato un cambiamento nello stile di vita, oppure se questo dato di variazione, ad esempio un aumento del peso, che è un indicatore banalissimo ma molto importante di possibile riacutizzazione dello scompenso, ad esempio, è reale. In quel caso lì chiama il medico di famiglia, che a sua volta mette in atto tutte quelle che sono le indicazioni per la presa in carico tempestiva di una possibile riacutizzazione. E abbiamo, dicevamo, cominciato con i primi pazienti fornendoli di questo materiale e poi continueremo fino a, appunto, nel prossimo anno fino a 100. Avanti. Nell'ambito di quel progetto che il dottor Tamagnini ha indicato sono presenti però anche questo tipo di dispositivi, cioè 5 elettrocardiografi, 3 ecografi portatili, 5 spirometri, 3 saturimetri e 2 automobili per potenziare la possibilità di eseguire la diagnostica a domicilio, quindi senza far venire il paziente nella casa di comunità, mandando noi a casa e facendo una telemonitoraggio e una telereferzazione. Quindi questi dispositivi dal domicilio riescono a inviare nelle centrali i tracciati che vengono poi refertati in maniera informatizzata. Avanti. Ecco, questa è l'ultima diapositiva, è un po' riassunto di tutti i servizi che sono presenti nella casa di comunità, che non sto a elencare, ma è una casa di comunità molto più grande, molto più completa e complessa di quello che prevederebbe il decreto 77 per le case di comunità SPOC, e anche molto più bella, e forse la più bella che abbiamo adesso perché è nuova e chi l'ha frequentata immagino che insomma l'abbia potuto vedere. E, andiamo avanti. Ecco, volevo fare, ecco, questa è l'ultima direi, volevo fare un punto su questo. Si attiverà adesso, tra poco faremo la presentazione ai medici di famiglia nei prossimi giorni, ancora non ve l'ho detto, di questo ambulatorio di psicologia delle cure primarie. Cioè ci sarà uno psicologo su invio del medico di famiglia per tutte quelle situazioni di disagio, di fatica, di non adattamento che possono interessare le persone in momenti particolari della nostra vita. È un progetto a cui teniamo molto perché abbiamo visto che ha un forte impatto soprattutto sulla popolazione più fragile, e che attiveremo adesso una volta alla settimana proprio nelle prossime settimane. Ecco, avanti, sì, finito. Avanti.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito e della possibilità di confronto. Sono Cristina Fabbri, direttore di direzione infermieristica e tecnica dell'ambito di Rimini. E completo questa rappresentazione a 4 voci, adesso non so le slide. Ecco, secondo me ci siamo, andiamo avanti perché questa si ripete, in realtà perfetto. Completo questa rappresentazione col tema collegato all'assistenza domiciliare integrata e infermiere di famiglia e comunità. Seppure avete visto, in realtà quando si parla di assistenza territoriale o ospedaliera si parla di multidisciplinarità e multiprofessionalità, quindi in realtà non ho mai sempre una rappresentazione che appartiene a una singola professionalità, ma in realtà si interseca fra i diversi professionisti. E anche in questo contesto, poiché ovviamente vedete qua rappresentato, seppure è vero, l'assistenza domiciliare integrata attivata da un medico di medicina generale per la maggior parte delle attività e soprattutto per quanto riguarda i contratti nella fattispecie, è esplicitata da infermieri dell'assistenza del servizio di assistenza domiciliare, però lavora ovviamente in stretta collaborazione anche con altri professionisti. Questo che volevo evidenziare, vediamo anche l'aspetto legato alle cure palliative e anche rispetto a tutta la parte anche sociale e sociosanitaria. Qui vi trovate il numero degli accessi, che comunque sono significativi considerando il territorio e considerando la popolazione che insiste in questa zona. Vediamo qui rappresentato il numero di infermieri che in questo momento stanno erogando l'attività con riscontri più che positivi rispetto al loro esercizio, con un modello organizzativo di case management, quindi innovativo, poiché non è così scontato poter avere la possibilità di avere un infermiere di riferimento che possa essere il trade union rispetto alle diverse necessità sia degli utenti e delle famiglie, perché poi è questo il tema, sono le famiglie che in realtà vengono prese in carico, e la possibilità dell'interfaccia col medico di medicina generale e con gli altri professionisti. E peraltro anche un aspetto molto positivo che ho ritrovato quando mi sono avvicendata nella zona di Rimini, il fatto che esistesse già la pronta disponibilità come servizio di assistenza domiciliare, quindi una progettualità virtuosa, quindi vuol dire una copertura H24 in tutte le ore del servizio, la possibilità di contattarla, tant'è che l'abbiamo estesa e partiremo dal 1 febbraio sull'ambito anche di Rimini, di Riccione e ancora di più Forlì, Cesena si adegueranno anche a queste, quindi l'azienda Romagna avrà la pronta disponibilità su tutto il territorio. Nuova Feltre ce l'aveva già, quindi questo sicuramente un plauso, perché oggettivamente un'esperienza positiva che abbiamo traslato anche negli altri contesti. E in più, come si accennava prima, accennava il direttore di distretto, il dottor Tavagnini, abbiamo anche implementato la parte legata alla gestione delle ferite difficili, altra tematica significativa, i pazienti diabetici con comorbidi, necessità di avere la possibilità di un percorso di cura anche domiciliare rispetto al tema legato alle ferite difficili, quindi i nostri infermieri dell'ADI hanno queste skill, quindi queste competenze. In più abbiamo anche attivato ambulatori di primo livello rispetto alla gestione delle medicazioni anche all'interno della casa della comunità e anche addirittura in pronto di primo intervento e anche nel percorso di chirurgia. Avanti. Qui una rappresentazione, i numeri non riusciremo mai a leggerli, scusate, ma un'estrazione dal portale regionale ed era impossibile poterli ingrandire, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, ve li racconto io. Questo è il trend legato agli episodi totali comunque di presa in carico a livello di assistenza domiciliare integrata. Non spaventiamoci rispetto a quella curva che vedete in discesa, perché in realtà è il primo semestre, quindi verosimilmente quando la regione riuscirà a consolidare i dati, perché al momento abbiamo i dati del primo semestre, troverete che invece la curva sarà assolutamente allineata, perché qui c'è il trend 2018-19-20-21 e questo è il 22. Andiamo avanti. Aspetto importante che anche vi volevamo rappresentare insieme ai colleghi, cure palliative di base. E su 905 pazienti assistiti in cure palliative a domicilio in Romagna, quindi nell'azienda, 448 sono nell'ambito di Rimini, quindi un indicatore positivo di qualità, significa che i pazienti che necessitano di cure palliative oncologici e non, perché mi preme sottolinearlo, non si parla solo di pazienti oncologici, sono assistiti e siamo molto virtuosi nell'ambito di Rimini, perché costituiscono il 49% dei pazienti dell'azienda della Romagna. Ciò significa che siamo molto proattivi nel prenderli in carico, nell'attivare l'equipe multidisciplinare, palliativista, psicologo, infermiere, medico di medicina generale e quant'altro. Avanti. Ecco, andiamo all'altro tema, infermieri di famiglia e di comunità, poi ci avvolgiamo alla conclusione, diamo spazio ovviamente a questa platea così ascoltiamo le loro voci. In Alta Valmarecchia è stata fatta anche questa valutazione insieme, grazie anche a uno spunto collegato alla possibilità del finanziamento e di in realtà poter implementare un progetto che mi preme precisare nasceva prima del DM 77 del 2022, quindi in realtà la progettualità era già stata definita prima, e ora si parla tantissimo del DM del 2022, ovvero il DM che ha definito la nuova riorganizzazione a livello nazionale dell'assetto territoriale di tutto il territorio nazionale, e quindi dove ci dovremo adeguare dei tempi ben definiti. E in realtà nell'ambito di Rimini avevamo già fatto questa progettualità, avevamo proprio definito che fosse la zona dell'Alta Val Marecchia come inizio di una sperimentazione e quindi come capofila di questa attivazione progettuale, quindi Rimini, Riccione e gli altri contesti successivamente subentreranno, perché inizialmente attiveremo la sperimentazione in questo territorio avanti. Ci siamo però dovuti chiarire chi era questo infermiere di famiglia e di comunità, quindi un po' di tempo ce lo siamo dovuti prendere, perché anche a livello nazionale non era chiaro e se era un infermiere della domiciliare, se in realtà un infermiere che affiancava il medico di medicina generale, se era un infermiere che in realtà si affiancava in una casa della comunità per la gestione della patologia cronica. Quindi anche noi stessi addetti al lavoro abbiamo dovuto capire e connotare chiaramente come strutturare questa nuova figura, e qui trovate la definizione chiara dove insomma a livello nazionale ci sono state prese di posizione, ma hanno lasciato molto spazio in realtà alla definizione dei contesti regionali e territoriali. Gli aspetti peculiari quali sono? La parte, il fatto che comunque questo infermiere possa essere in una visione proattiva, farsi carico della famiglia, quindi non solo e della persona con problemi di salute, ma molto importante anche l'aspetto prima, intercettare precocemente, e mi piace anche sottolineare quando dico famiglia anche gli adolescenti, i bambini e non solo gli anziani, perché siamo molto portati fisiologicamente a pensare a questo contesto, anche perché la nostra popolazione per trend ovviamente volge verso un aumento della popolazione anziana, però ricordiamoci anche degli adolescenti e dei bambini. L'infermiere di famiglia avrà anche